circondato.
Sì, benito, perfetto.
Anche perché sennò tutti vanno qui a guardare che io cerco.
Sera, infatti non si sente un bici.
Formazione.
Io so che quella.
Non si capisce mai.
Approfitto.
Ma dirlo cosa è?
Per una considerazione. L'assessore ha detto che il patto per di stabilità per la regione è un disastro. Perché diciamo che quell'avanzo che noi ci portiamo dietro col patto di stabilità è un avanzo che rimane qui. Col federalismo fiscale non c'è il rischio che questo avanzo venga poi captato e magari riportato in un ambito nazionale dove rischiamo di andare a perdere. Questo è chiaro che nella risposta che non potete darmi oggi, però credo che in un discorso di discussione sul federalismo fiscale forse bisognerà fare attenzione a questi aspetti, perché ho l'impressione che il federalismo fiscale punti a togliere via le punte dei virtuosi per magari spargere un pochino più nell'ambito delle necessità più a livello nazionale. Questa era solo una considerazione, chiaramente non posso anche aspettare le risposte.
Questa considerazione tra l'altro mi dà uno spunto intanto dal punto di vista dell'impostazione dell'attuale disegno di legge sul federalismo fiscale che avrà attuazione tra due anni, no? È chiara la norma che fa salve, no, lo status delle regioni speciali. Quindi questo non vuol dire che la regione autonoma della nostra si sottrae a eventuali partecipazioni di compensazione. Chiaramente tutto dovrà essere fatto, quello che ha chiesto le altre regioni di Statuto Speciale, ma anche le regioni che diciamo con il meccanismo del federalismo fiscale saranno premiate, le regioni del nord più che le regioni del sud, tutti d'accordo a compensare, però dobbiamo verificare con attenzione come vengono utilizzate le risorse in questo momento. Perché quindi se per lo stesso tipo di prestazione, no? E, non so, in una regione costa 100, in un'altra costa 50, c'è qualcosa che non funziona. Allora questo è il primo tipo di meccanismo di approfondimento da fare. L'altro aspetto che già era nato nel 1990 quando ci fu l'abbattimento delle barriere doganali, che la nostra regione aveva allora mi pare 400-500 milioni delle vecchie lire di IVA di importazione che improvvisamente venne a mancare. No?
Miliardi
delle vecchie lire. 400-500 miliardi delle vecchie lire. E diciamo che anche allora si aprì un ragionamento, privilegiato, no, allora si aprì un confronto serrato. E da lì è emerso che i trasferimenti di settore nella nostra regione sono tendenti allo zero, perché tutte queste statistiche che il più delle volte vengono fatte non tengono conto di tutti i trasferimenti dello Stato di settore che fa le regioni che sulla carta oggettivamente o per demeriti sono svantaggiate. E già allora ci fu riconosciuto il mantenimento dell'IVA di importazione blindato con indicizzazione Istat, non dell'aumento della cifra, perché siamo riusciti, documenti alla mano, a dimostrare. Adesso è inutile fare sempre il solito discorso del personale forestale, del personale scolastico. Le altre regioni, la scuola che esce pagata, la riforma Gelmini è un problema perché deve pagare la scuola nelle altre regioni. Qua lo Stato mette zero lire. Negli anni ci fu un trasferimento di competenze enormi, ma risorse zero. Fino a qualche anno fa noi eravamo pieni di strade statali, adesso abbiamo soltanto più due statali, Vandagaso, Vandivestimesso, due diventati regionali con manutenzione, a detta di tutti comunque sono tenute bene, no? Però risorse zero. Adesso il trasferimento dei bolli auto motorizzazione, per carità, noi andremo troveremo una soluzione di recepire questa competenza, ma le risorse che ci danno per mantenere questo servizio sono il 50% dei costi effettivi di questo servizio. Quindi, per rispondere al pericolo del federalismo fiscale, è chiaro che bisogna dimostrare come hai speso le risorse e dimostrare, no, diciamo, che il parametro di confronto ha fatto 360 gradi, quindi noi non abbiamo più un trasferimento allo Stato. Ci siamo caricati negli anni una marea di competenze senza avere trasferimenti di risorse.
C'è una risposta a Cugnolo, i 2,94 sono 157 milioni per il funzionamento dei servizi regionali.
Scusa, 100?
157,5. 117 per il personale direttivo e docente delle scuole e 19,9 per il personale di interventi di settore.
Queste cifre sono a pagina 274 del Toma. Del Toma,
sì, lo, non ce l'abbiamo.
Chi vi darà?
Vabbè, no, non è per questo.
Ci danno un po' di appoggio.
Bene,
posso?
Prego.
Soltanto una, giusto collegandomi a quanto era stato detto prima, che c'è il, ci sono 6 milioni di interventi nel settore della politica del lavoro, poiché è da qualche anno che il piano triennale di politica del lavoro è scaduto e era in proroga, volevo un po' capire se eravamo addirittura d'arrivo, cioè se arrivava il nuovo piano di politica del lavoro o se eravamo ancora un po' in alto mare, ecco, giusto per, perché se effettivamente è vero che probabilmente la crisi prima o poi colpirà anche qua, credo che il piano di politica del lavoro sia molto importante per rispondere alla crisi, ecco, in qualche maniera.
Senza precorrere quelle che saranno le risposte all'interpellanza che è arrivata in consiglio, pregherei Vichieri, che è l'estensore,
poi 5 pagine di risposte di sintetizzare
alcune risposte che non possano apparire come una prevaricazione dei diritti dei consiglieri, che molte volte sono un po' suscettibili. Robert, se vuoi...
nella finanziaria si proroga per 6 mesi il piano, ma per dare il tempo di elaborare secondo le linee direttive della Giunta. Fondamentalmente questo è una delle motivazioni per cui si è soprasseduto nella primavera scorsa ad accelerare i tempi per concludere i lavori, perché obiettivamente il piano politico e lavoro deve avere degli indirizzi politici ben precisi, che ci sono stati dati con una delibera di Giunta, ma che sono da perfezionare. E comunque ci sono stati dei provvedimenti normativi sia a livello nazionale sia a livello di orientamenti di politiche europee che hanno messo in discussione alcuni punti che erano già in esame del piano. Non ultimo il decreto legge 112 che su alcuni aspetti di diritto del lavoro, dell'apprendistato o quant'altro ha rimesso, come sapete benissimo, tanti punti in discussione. Allora, obiettivamente ci si è trovati in difficoltà a elaborare un piano con un'evoluzione normativa forte da un lato e con una nuova giunta che si stava per insediare. Si sta elaborando un piccolo documento che verrà sottoposto alla giunta perché la giunta a sua volta definisca gli indirizzi politici, dopodiché inizierà poi la stesura del vero e proprio piano, che comunque si concluderà entro il primo semestre. Ciò detto, chiariamo che il piano politico e lavoro è a tutti gli effetti operativo e che i contenuti del piano stesso sono efficaci, tra virgolette, se possiamo usare questo termine. Cioè, tutte le misure che sono previste sono assolutamente attuali. No,
certo,
no, perché qualcuno dice il piano non esiste. No, il piano c'è, semplicemente era per legge a questa valenza triennale, poteva essere tranquillamente prorogato di altri 3 anni e diventava il nuovo piano. Non si è voluto fare, forse con la situazione che è stata delineata dal punto di vista della crisi finanziaria e di quant'altro, questo ci indurrà tutti, parti sociali, a ragionare su alcuni strumenti innovativi per dare delle risposte più efficaci alle esigenze. Cioè, non tutti i mali vengono per nuocere.
Non stavo...
No, ma per dire...
Soltanto per capire proprio, ma proprio dicendo quello che stai dicendo tu, posto che abbiamo, probabilmente avremo qualche problemino, se non è ancora scritto il piano, che ne tenga conto, perché...
Sì.
Dovrà essere forse più flessibile di quanto fosse quello precedente, ecco. Non per altro.
Sì, prego.
Volevo toccare un attimo il punto delle opere pubbliche, no? Visto che è un settore che interessa particolarmente noi artigiani, quindi essendo anche le imprese artigiane, circa il 50% delle imprese artigiane si dedicano all'edilizia, è un punto che mi sembra che quest'anno abbia subito di nuovo un piccolo taglio rispetto alle imprese, non nella quantità dei lavori, dell'impegno di spesa, ma per la parte, diciamo, delle piccole imprese, perché evidentemente i soldi delle grandi opere come l'ospedale e l'università vanno a incidere notevolmente su questo bilancio, e non è possibile eventualmente utilizzare il patto di stabilità per finanziare queste opere, così si potrebbe trasferire a edilizia residenziale, cioè tutte le varie opere che sono state fatte, considerando anche il fatto che da 2000 a oggi giustamente una buona parte delle risorse sono state spese per il territorio, perché l'alluvione chiaramente non ce la siamo cercata, ci è arrivata addosso, ed era giusto che una buona parte di queste risorse venissero spese per questo settore. Adesso si auspicava, visto anche un momento di crisi, che fosse qualche possibilità di avere qualche cosa in più in questo settore, insomma.
Se non ci sono più domande rispondo io in conclusione, faccio un paio di considerazioni e tocco anche questo tema. L'avrei evitato, ma mi sta particolarmente a cuore, quindi ci torno sopra. Allora, intanto ringraziando tutti per la presenza e per l'attenzione con la quale ci avete seguito e con la benevolenza, tenuto conto dei problemi che ho evidenziato io e che poi il Presidente ha sottolineato in relazione a questa apertura di riunione. Io terrei a partire da una considerazione che il Presidente ha fatto in relazione allo stato di crisi e quelli che sono gli interventi che in qualche modo la mano pubblica potrebbe fare e a quelli che molti desidererebbero si facesse. Oggi siamo di fronte a un cambiamento epocale dal punto di vista culturale, no? Sentiamo richiamare sempre di più la necessità del sostegno pubblico all'interno dell'economia. Cioè, tutti i liberisti sfrenati, eccetera, e questo non succede solo in Italia, devo dire, no? Quindi abbiamo a parziale scusante il fatto che non c'è solo un governo lontano da questa regione che sostiene questo tipo di filosofia, ma a livello europeo e mondiale c'è questa attitudine. E quindi le regole europee così vituperate che avevano messo in ginocchio molte volte attività produttive così importanti che vivevano quelle sì di sostegno pubblico sono di nuovo invocate. Allora io credo che si debba fare attenzione, perché le lacrime e il sangue che hanno sparso a diverse imprese per rendersi efficaci, efficienti e competitive vanno rispettate. La loro capacità di stare sul mercato rispetto a coloro che avevano fatto un po' dell'approssimazione, diciamo così, la loro dottrina e che poi sono andate incontro al tracollo, dovrebbe farci pensare che abbiamo il dovere di difendere l'onorabilità e la rispettabilità di coloro che hanno lavorato in un modo significativo e importante, dimostrando di saper stare nel mercato con una capacità operativa, programmatoria e gestionale importante. Faccio questa introduzione perché, come io è la seconda volta che vi incontro tutti insieme, vorrei spezzare una lancia, no? Come diceva Gloria, una pietra, no? Un po' a favore del nostro sistema, che oggi si trova un po' in difficoltà per varie ragioni, si troverà in una difficoltà che non sappiamo immaginare per il futuro. Il nostro sistema imprenditoriale, che è fatto di diversi, numerosi punti di eccellenza, di qualità, di capacità operativa, di sacrificio. E a me dispiace, in questi giorni ci siamo incontrati anche con Confindustria, abbiamo avuto modo di fare delle riunioni formali e informali, constatare che ci sono dei rischi dietro l'angolo che rischiano di colpire in modo indiscriminato delle realtà che invece secondo me hanno avuto il pregio e potrebbero avere il pregio in condizioni normali di essere di esempio rispetto alle iniziative produttive economiche di questa regione. Perché io sono convinto che, non lo conoscevo tanto, vengo da un altro sistema economico, quello del turismo, che siamo di fronte a un sistema industriale piccolo, Bassano probabilmente dovrà pagare un pedaggio importante legato a questa sua dimensione, per l'amor del cielo. Ma il nostro obiettivo è quello comunque di cercare di sostenerlo. Non possiamo sostenerlo in quel quadro di regole che oggi non ci sono più. Ce ne sono altre, non sappiamo cosa succederà. Sosterremo la ricerca e lo sviluppo mirando all'insediamento e o al potenziamento delle aziende che ci sono. Speriamo di riuscire a dare delle risposte, non dico soddisfacenti, ma almeno sufficienti, insomma, perché oggi ci troviamo ad inseguire sotto diversi punti di vista. Allora vorrei intanto precisare, l'ho già detto, che non è assolutamente vero che noi abbiamo ridotto i fondi per quanto riguarda le attività produttive del settore della ricerca e dello sviluppo. Non li abbiamo aumentati considerevolmente, solo di 500.000 euro, ma abbiamo rimpinguato in qualche modo i fondi globali, perché abbiamo intenzione di mettere in pista un po' di disegni di legge, in particolare uno che riguarda il settore delle imprese artigiane, delle microimprese, delle piccole imprese, in relazione, ma questo l'ho già detto in riunione che abbiamo fatto con l'associazione di categoria, al sistema energetico, anzi al sistema del risparmio energetico. Noi abbiamo una recente legge che il Consiglio regionale ha approvato nel 2008, la legge 21, che ha introdotto importanti novità sotto questo punto di vista. È la legge più avanzata che ci sia nello stivale e crediamo a livello europeo una delle più efficaci e migliori dal punto di vista, come dire, della dichiarazione di intenti. Sotto questo punto di vista noi abbiamo previsto anche a fondi globali delle risorse per andare a intervenire sulle nostre attuali regole per quanto riguarda il sistema energetico, proprio perché si vorrebbe e si vorrà e si dovrà, peraltro, perché è previsto dalla legge lì, attraverso la creazione di un catasto energetico degli edifici, eccetera, eccetera, mettere mano a tutta una serie di interventi degli edifici pubblici e non con sistemi di intervento, di accreditamento delle imprese, eccetera, eccetera, cercando di creare qualità progettuale, qualità di esecuzione dei lavori, per fare in modo che si conseguano alcuni obiettivi. Il famoso 20-20-20, di cui qualcuno domani parlerà in consiglio, è un obiettivo che non appartiene a un filone ideologico, ma appartiene ad un possibile anche filone di sviluppo dal punto di vista economico. Quindi sotto questo punto di vista c'è un'attenzione che noi abbiamo resa esistente nel bilancio, no? Per le cose che abbiamo scritto. Ma non vorrei limitarmi a parlare di questo e voglio concludere tornando al tema che il Presidente ha citato, al quale ha fatto cenno. Da un lato abbiamo il sistema delle imprese, il sistema economico, dall'altro abbiamo il sistema delle persone, delle famiglie, del welfare, del sostegno agli individui. E sotto questo punto di vista il bilancio ha già dato delle risposte, nel senso che quando si parla di aumenti sembra che gli aumenti siano fatti per organizzare una festa, non è così. Sono fatti, voglio dire, sottraendo le risorse da un'altra parte per metterle lì perché ci si rende conto che c'è un problema. Il problema c'è, non ne conosciamo ancora la dimensione, ahimè, e credo che nessuno di voi sia in grado di conoscerla. E se è in grado di farlo, ce lo dice, siamo tutti più contenti, perché la contraddittorietà che c'è oggi sulle analisi e sulle indagini a livello mondiale è talmente elevata che non ci dà delle certezze. Quello che è certo è che stiamo scivolando su un piano inclinato e non ne vediamo la fine di questo piano inclinato. E quindi dobbiamo essere un pochettino pronti a muoverci sotto questo aspetto. Lo sforzo di riportare il 2% delle risorse finanziarie negli investimenti e non lasciarli nelle spese correnti non è stato uno sforzo di poco, perché tradotti in milioni di euro fa una certa quantità alla fine. Si potrebbe fare di più. Teniamo conto che quando si ragiona di queste cose, quando se ne parla in consiglio, sui giornali, si parla a volte a sproposito di questo, perché noi siamo vittime di un sistema contabile di carattere pubblico che considera investimento e spese correnti delle cose ben diverse da quelle che sono ad esempio nel settore privato. Faccio un esempio banalissimo: nel turismo i 4,5 milioni di euro che sono messi per come investimenti per la promozione sono considerate delle spese correnti. Si può giudicare se siano essi spesi bene o male, e questa è una cosa, ma non si può giudicare che queste siano delle spese correnti to cure come un obbligo o un vincolo, perché domani uno potrebbe decidere che non li utilizza, non li spende e va a rimpolpare un capitolo degli investimenti. Quindi dico tutte queste cose perché mi pare che oggi ci sia una necessità di capire le cose da un lato, ma di responsabilità dall'altro. E la responsabilità non è nell'avere tutti la stessa opinione, ma di chiamare tutte le cose con il loro nome, perché c'è un problema di definizione e di utilizzo dei termini, perché se questi sono discordanti alla fine non ci si capisce più e si crea confusione. E oggi uso un termine, mi consentirà e glielo riferirà la dottoressa Crosa, il presidente di Confindustria, oggi siamo di fronte ad una crisi che per molti versi è anche figlia dell'irrazionalità e dell'incapacità a volte di chiamare le cose con il loro nome. Allora, il primo elemento è un elemento di carattere sintattico-semantico, di riportare le cose all'interno di un ordine di definizione che consente, non dico di individuare le cose, ma di attribuire ad ognuna di esse una definizione. Detto questo, io l'ho fatta un po' lunga, ma insomma spero di essere stato chiaro, di essere riuscito a spiegarvi, vi ringrazio per la vostra presenza. Per quanto riguarda i documenti, li contattate adesso o Antonella vedrà di farvi
un messaggio.
Vi auguro una buona serata e grazie ancora per la vostra
presenza.
Ce ne sono, dai, Edda. Non che stavo bene.
No, ma questa regione, chi spreca un overflow, la bacerebbe, perché questa regione è ultra keynesiana da almeno 30 anni. Ultra keynesiana da almeno 30 anni, quindi farebbe contento il premio Nobel di quest'anno dell'economia. Che...
Va bene, signore.
E a suo merito, tra l'altro, questa crisi l'aveva prevista,
non ci sono. No, ma non devo esserci.
Ciao cara.